Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci affidiamo insieme al Signore nella preghiera e invochiamo su di noi lo Spirito Santo per disporre il nostro cuore all'ascolto. Signore, donaci il tuo Santo Spirito. Fa che possiamo sperimentare attraverso il tuo Santo Spirito l'alito dell'eternità, il soffio di eternità che Egli ci porta. Che la tua presenza, che la tua promessa, che la tua realtà. E fa che ogni volta che ti invochiamo come Padre possiamo sentirci parte di questo mistero di comunione che ti unisce al Figlio e al Santo Spirito per i secoli dei secoli. Allora, andiamo avanti, ma ci fermiamo ancora un momento sulla prima espressione del Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli. Voglio fermarmi stasera proprio su quella parola, che sei nei cieli. Non c'è il, in greco non c'è il sei, no, il verbo essere. Quello nei cieli, il Padre nostro, quello nei cieli, letteralmente. Uranios, Uranos, Uranios è un'altra espressione che troviamo, una verba che troviamo nelle vicinanze di questo testo, perché come abbiamo visto proprio in questa parte del capitolo 6 di Matteo si concentrano una serie di ricorrenze proprio della parola Padre, Padre, riferita a Dio, Padre vostro celeste, il Padre che è nel segreto, il Padre che vede nel segreto, il Padre. Una decina di ricorrenze, no? Di questa parola in questo testo chiave, no? Del capitolo 6 di tutto il Vangelo di Matteo e del discorso della montagna. E a volte, diverse volte, almeno quattro, è accompagnato da questo Uranios celeste, Padre celeste. E poi qui, anche in altre occasioni, è nei cieli, quello che è nei cieli. Cosa vuole esprimere? Ecco, fermiamoci un momento su questa parola, sì? Che è importante per comprendere appunto questo abbraccio di Dio, no? Che appunto ci porta alla sua grandezza. La preghiera del Padre nostro è fondamentalmente una preghiera di affidamento e di fiducia. Fede come fiducia, di affidamento, appunto, in un Padre che è il Padre dei cieli, il Padre che abbraccia tutta l'umanità, tutta la terra, tutto l'universo. Dice, in realtà è un'espressione che percorre tutta la Bibbia, infinite volte. C'è anche un riferimento alla energia, al modo di intendere il cosmo, non in quel tempo, e quindi con una visione anche di come intendessero i cieli, no? Appunto, quasi come una tappa, una realtà, no? Corrispondente alla Terra, no? Ma sopra la Terra, con le acque, una parte di acque su sopra i cieli stessi, da cui poi arrivano le acque sulla Terra. Un modo di concepirlo che oggi assolutamente per noi diciamo, non ha più senso. Con la scienza moderna sappiamo, no? Spieghiamo in un modo completamente diverso l'universo e come è costituito, anche se ancora fatichiamo a capirlo, come è costituito l'universo, no? Ci sono ancora teorie su teorie, no? Perché lo sguardo che si è allontanato sempre di più, e più si allontana, e più scopre cose nuove, e più, ecco, rende conto della nostra piccolezza. Siamo veramente un puntino, un nulla, no? Nell'universo. Eppure, capaci di comprendere questo mistero, comprendere, e intuirlo, ragionarci, domandarsi su questo mistero che è l'universo intero e di Dio in questo universo, sopra questo universo. Vedete, una cosa straordinaria, bellissima, che attraversa anche questo, tutta la Bibbia, già dall'Antico Testamento, è un'idea chiara ed è una cosa straordinaria, perché nemmeno i greci, nella loro grande civiltà, nella loro riflessione, nella loro filosofia, no? Gli dei li consideravano come esseri che appunto abitavano nei cieli, sopra la terra, in un luogo di immortalità, ma pur sempre partecipi in qualche modo di qualcosa che non era infinito, no? Beh, Dio nella concezione ebraica e cristiana, e come Cristo anche lo ha presentato, non ha un luogo che lo identifichi, ma che non ha più nemmeno in cielo, in questo senso. Dovremmo spiegare appunto che significa che siamo i cieli, non vuol dire che i cieli sono la casa di Dio, non vuol dire questo, questa espressione, perché i cieli contengono Dio, no, non vuol dire questo. Il riferimento ai cieli è più simbolico che spaziale, perché i cieli rappresentano l'elemento appunto dell'eternità. Pensate, ancora noi oggi, no? Anche se sappiamo che il cielo di per sé non esiste, è così, il cielo che noi vediamo in realtà non esiste. Noi tendiamo sempre a immaginarlo e a parlarne come se fosse uno spazio definito, e non lo è. Perché quando il nostro sguardo va verso il cielo, in realtà va verso l'atmosfera, dovremmo essere più precisi del resto, e poi verso l'infinito. Incontra le stelle, eccetera, eccetera. Non esiste il firmamento delle stelle come appunto le stelle fisse su un globo o qualche una realtà. No. Un vuoto. Ecco, in realtà il cielo non esiste. Eppure continuiamo a usare questa parola abbondantemente. Anche gli astronomi anche gli astronomi continuano a usare, no? Il cielo di novembre, no, per dire, indicare i fenomeni, no, astronomici di questo periodo, il cielo di dicembre, il cielo di gennaio, ma in realtà è una parola impropria usata, no? In questi termini. Beh, è un sintomo, un segnale di quanto abbiamo bisogno di questo cielo, no? Più come realtà appunto simbolica che spaziale. Non è uno spazio, il cielo, dove Dio è. Indica invece simbolicamente, appunto, ciò che è più in alto della terra. La circonda tutto. Ed indica appunto dunque l'eternità. Ciò che non passa. Continuamente ripetiamo in questo capitolo 6 di Matteo, solo in questa preghiera, e appunto quel cielo, quel padre che è nel cielo, perché il padre che lo presenta per sé, e che abbraccia ogni cosa, a cui non sfugge nulla, e nessuno dei suoi figli, della sua creatura, non solo noi, esseri umani, ma tutte le creature, tutto il creato. Tanto vero che anche noi, nell'espressione di fede cristiana, no? Nelle regole di fede, nei simboli di fede, no? Anche nel credo che lo prendiamo ogni domenica, in tutte e due le versioni, no? Non facciamo riferimento al cielo come il luogo dove Dio abita, ma al Padre che è creatore del cielo della terra. In quella accoppiata, che appunto anche quella ritorna spesso nella Bibbia, cielo e terra, ritornerà nel Padre nostro poco dopo, ci arriveremo. Quando parla della volontà di Dio, appunto, che si realizza nel cielo come sulla terra. Questo per dire appunto quel Dio che abbraccia anche i cieli. Vedete, è un'espressione per dire la grandezza di Dio, che ci supera. Meno male. Meno male che ci supera. Perché almeno abbiamo appunto una speranza. Una speranza ultraterrena che non sia solo legata a quello che avviene su questa terra, che è sì un mondo grande, ma in realtà così piccolo, e lo stiamo scoprendo sempre di più, non solo per le scoperte scientifiche, ma anche proprio nel vissuto della nostra umanità. Sperimentiamo anche giorno per giorno, sia singolarmente sia, ecco, nell'umanità intera. Quella preghiera ci fa guardare, ecco, in là, ci fa alzare il capo. Padre nostro che sei nel cielo. E quindi ci dà, ecco, l'orizzonte entro cui appunto guardare la nostra vita, un orizzonte infinito, non è un orizzonte finito, è un limite che si sposta, questo limite quando spostarsi di noi, no, è infinito, vita e subito dopo il testo chiave che ti parla la chiave di elemosina, preghiera, digiuno, come l'espressione appunto di quel saper vivere in rapporto con gli altri, in rapporto con Dio, in rapporto con le cose, in una chiave di libertà. Subito dopo metto un detto che di Gesù, un insegnamento che richiama di nuovo ancora una volta il cielo. Come luogo appunto della storia, se vogliamo, di quella nostra libertà, del nostro essere. Questo è stupendo, perché se ci pensiamo davvero appunto la capacità di pregare dell'uomo, no? Di poter pregare, che e sì, e nasce con l'uomo stesso.
È bello vedere nelle grotte dei primi ominidi, ecco, hanno trovato segni di quella preghiera, di quell'apertura del cuore che solo l'uomo è capace di esprimere in questi termini, verso appunto l'oltre, l'infinito. E qui vengono in mente, penso, le tante note artistiche, musicali, letterarie, no, che ci accompagnano e ci potrebbero sostenere in questo percorso, il cielo, l'infinito. E nel cuore dell'uomo questa sete di eterno. Ed è il segnale più bello e più vero dell'esistenza di Dio. Se nel nostro cuore c'è questo bisogno, è perché appunto quel bisogno potrà trovare una risposta. Non è un'illusione. Non è una proiezione mentale. Semmai è il contrario. E chi nega questo, che riduce l'essere umano, come sta succedendo purtroppo nel mondo ateo nostro, no? È materialista. Ma per quanto si voglia fare questa operazione, rimarrà sempre, no? Un cuore aperto. Almeno come possibilità. Gesù ci dà questa possibilità. Gesù ce la dà. E per noi cristiani è un dono nel dono, Gesù, no? Nel dono della vita abbiamo un dono che è la vita, se mi permettete il gioco di parole, no? Perché è Gesù stesso che appunto ci apre questo orizzonte, ce lo fa vedere, no? Nella sua vita, con la sua vita e ovviamente nella sua resurrezione, che non si ferma lì, altrimenti sarebbe anche quello finito nel tempo e nel terreno. Ma è Gesù stesso, ecco, la finestra aperta su quei cieli. Non dimentichiamolo che è Lui che ci insegna quella preghiera. E non è solo uno che ci insegna delle parole, no? Gesù non è solo uno che ci sta insegnando, ci ha insegnato, parliamo al passato, una bella preghiera, noi la ripetiamo. No, Gesù è colui che ci permette di pregarla, è lo Spirito Santo. Sono loro che ci permettono di pregare quella preghiera e di realizzarla, farla reale. Renderla reale in quello che dice e ci fa dire. Padre nostro che sei nei cieli, sì, Padre nostro che sei nei cieli. Quei cieli appunto che non possono nemmeno essi contenere Dio, no? Ma che ci ricordano, ci richiamano l'oltre, l'eternità di Dio. E dicevo, subito dopo questo testo del capitolo 6, sempre nel capitolo 6, al versetto 19, dice Matteo, mette un insegnamento di Gesù: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Sapete quanto è importante per me questa frase, no? Ma davvero, perché penso che in questa parola ci sia un grande segreto, no? Della vita. Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. E appunto Matteo, richiamando le parole di Gesù, dice che il tesoro è nel cielo. Anche qui non è un luogo. Non è un luogo. Perché altrimenti sarebbe anche quello finito, come appunto è la terra, dove appunto ladri rubano, la tignola consuma, dove sperimentiamo i nostri limiti, tutti i nostri limiti. Ma nel cielo no, c'è un tesoro dove porre il proprio cuore, dove questi limiti non ci sono, non arrivano, non esistono. È il luogo di Dio, perché il cielo nella Bibbia spesso è usato proprio per indicare, per non dire il nome di Dio, anzi Matteo proprio lo fa spessissimo. Pensate, invece di dire regno di Dio, lui mette sempre regno dei cieli. Gli altri evangelisti, Matteo, Marco, Luca, usano regno di Dio, lui regno dei cieli, sempre, tranne 4 volte. Questo per dire, indica che appunto lui ha voluto di più usare, no, questa espressione, proprio per evitare il nome di Dio, per rispetto della grandezza di Dio, no? Allora i cieli, appunto, per indicare l'immensità, l'eternità di Dio. E pensate, il nostro piccolo cuore, no, umano, ecco, è capace di questa immensità. È come una finestra che si può aprire, si può, non è detto che purtroppo si apra, perché questa è la libertà dell'uomo, ma si può aprire sull'immensità che è Dio. E ribadisco, non ci sono cieli che contengano Dio, ce lo dice un testo, vi vado giusto per prenderne uno, ma molto bello anche questo. E il discorso è la preghiera di Salomone quando inaugura il Tempio di Gerusalemme, che lui ha costruito. Davide voleva costruirlo, e lo ricorda anche Salomone in questo discorso, no? Padre Davide voleva costruire un tempio, no? Ma tu gli hai detto, tu costruisci una casa a me, io ho costruito la casa a te, la tua famiglia, la tua storia, il tuo cammino, io l'ho fatto, dice in un testo pure quello stupendo, no? Dio a Davide. Ma finalmente, ecco, Salomone costruisce questo tempio e lo inaugura. E c'è questo discorso, questa preghiera, che poi diventa anche preghiera, bellissima, no? E in questo discorso appunto c'è questo paradosso, perché ecco, la casa viene ripetuto più volte che è la casa del Signore, quel Tempio, che si riempie della gloria di Dio, no? Una nube, no? Che rappresenta appunto la gloria del Signore, riempie il Tempio, quando fu portata l'Arca dell'Alleanza nel Santo dei Santi, no? Il luogo più interno del Tempio, la stanza più interna, no? Del Tempio, in cui nessuno entrava. Tra parentesi, il Tempio era costruito sullo stile orientale, non era speciale, no, era costruito sullo stile orientale. E i romani infatti si meravigliarono quando, entrando nel Tempio, si aspettavano di trovare una statua, no? Qualcosa dentro il Santo dei Santi, l'ultima stanza del Tempio, no? Come era nei templi pagani. Nei templi pagani c'era la statua del Dio, no? Che si onorava in quel tempio, si pregava in quel tempio. Non trovarono nulla, il vuoto. Perché appunto, Dio non è lì. Ed è lì, sì. È anche lì. Una casa al nome del Signore, Dio di Israele, dice. Però a un certo punto poi dice, ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli dei cieli non possono contenerti. Capitolo 8, versetto 27. Tanto meno questa casa che io ho costruito. Bella questa espressione, veramente di una grande teologia in questa parola. Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto, lì porrò il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. E continua ancora poi e ritornerà questo come un ritornello. Ascolta, ascolta. Ecco l'affidamento. Al Signore che neppure i cieli possono contenere, ma che io qui posso incontrare. E questo è il senso, appunto, no, della nostra preghiera. Gesù ci dirà che non c'è bisogno più nemmeno di un luogo particolare di per sé. Noi abbiamo le chiese, ma la chiesa è il luogo dell'assemblea che prega, non è il luogo di Dio. Dio non ha bisogno della chiesa. E Dio non è solo qui, o principalmente qui. Qui c'è l'assemblea che prega. Questo è il senso di una chiesa. Che non a caso si chiama chiesa, non più tempio. Proprio per questo. Perché è il luogo della chiesa che prega. Perché il tempio è la chiesa. La chiesa viva, noi, quando preghiamo, dovunque preghiamo, siamo noi il tempio dove Dio abita, e il nostro cuore è come una piccola antenna, no? È capace di aprirsi a una piccola finestra, ecco, ma si spalanca sull'infinito. E appunto, allora, ecco, viviamo questo. Ricordiamoci questo, quando preghiamo il Padre Nostro, le prime parole del Padre Nostro ci ricordano appunto delle cose fondamentali. Abbiamo già visto la volta scorsa, Padre Nostro, che genera non me, ma noi, colui che mi ha dato la vita e mi darà la vita sempre, ma anche colui che, appunto, è l'orizzonte di questa mia vita, è l'apertura di questa mia vita, è la pace di questa mia vita, infinita, non la pace di questo mondo, che non esiste, non si realizzerà mai pienamente, ma la sua sì. E Gesù, ecco, se il nostro cuore è la porta, Gesù è colui che apre questa porta per noi cristiani, in un modo particolare. Perché come figlio incarnato è appunto l'espressione viva, reale, di quello che siamo noi in Lui. Possiamo essere noi in Lui. E Lui è la porta. Questa espressione ritorna tante volte, no? E proprio in Matteo, la prima volta che ritorna la parola gelo è al capitolo 3. Poi l'avremo per 82 volte. Pensate, nel Vangelo di Matteo gelo ritorna 82 volte, come in nessun libro del Nuovo Testamento. È il libro nel Nuovo Testamento che usa più di tutti, su 372 in tutto, i numeri dicono a volte certe cose, su 372 volte che c'è la parola gelo nel Nuovo Testamento, 82 sono in Matteo. E la prima volta è al capitolo 3. E quando? Ieri abbiamo celebrato la festa del battesimo di Gesù, no? Abbiamo letto Marco, ecco, e Luca, scusate, il Vangelo di Luca. Ecco, il parallelo di Matteo, proprio in quell'occasione. Quindi siamo anche liturgicamente coordinati, diciamo così, no? Perché appunto il cielo aperto è lì che si è aperto. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Si aprirono per lui i cieli. Attenzione, dice per lui, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere. Però attenzione, perché poi la parola del Padre, che è una visione della Trinità, però attenzione, la parola del Padre a chi è rivolta? C'è una particolarità, nel Vangelo di Marco è rivolta a Gesù. Dice esplicitamente che è rivolta a Gesù: tu sei, anche Luca, l'abbiamo sentito ieri. Invece nel Vangelo di Matteo, ed è particolare questa cosa, a chi parla il Padre? Non parla a Gesù, a noi. Questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Parla a noi, il Padre sta parlando a noi, attraverso Gesù, ecco, quella parola è detta a noi. E Gesù appunto diventa quella porta aperta, no? Quel cielo aperto, come ricorderà l'ultimo libro della Bibbia. L'immagine del cielo aperto la ritroviamo due volte nell'Apocalisse, anzi più di due, no? Ma due in modo esplicito, diretto, no? Dove viene citato, detto appunto che vidi una visione, nella visione il veggente Giovanni vede, che cosa vede? Il cielo aperto, finalmente, lo vediamo anche noi adesso, lo può vedere pure Giovanni, lo possiamo vedere anche noi, non solo Gesù, il cielo aperto. Dopo la resurrezione di Gesù, nella preghiera, perché l'Apocalisse è ambientata, il libro dell'Apocalisse è proprio nella liturgia domenicale. Nella liturgia domenicale, è una liturgia domenicale il libro dell'Apocalisse, in forma di visioni, ripercorre proprio una liturgia. Il cielo è aperto. Ecco, ricordiamoci questo, perché certe volte noi rischiamo di ridurre Dio alle nostre piccole cose, troppo spesso, e la nostra preghiera diventa troppo piccola, non ci apre il cuore. Pensiamo di aprire il cuore noi a Dio, no? E invece non capiamo che la preghiera è il luogo in cui Dio apre il suo cuore a noi. Caspita, mi sa che ci offre di più Lui di quello che possiamo offrire noi, no? Noi gli possiamo offrire le nostre richieste, una lode ogni tanto, si può pure stare, un ringraziamento, ma Dio penso che ci offre molto di più. Padre nostro che sei nei cieli, questo significa appunto quel nei cieli, no? Padre nostro va bene, ma non è riducibile, no? A quello che noi soltanto vediamo, tocchiamo. C'è qualcosa di più grande, di maestoso, davvero maestoso, no? Non delle maestà terrene, no? Quelle lasciamole perdere. Gli sfarzi non sono di Dio, sono soltanto, come si può dire, rappresentazioni umane di grandezza, ma la vera grandezza è quella del cielo, che supera ogni nostra aspettativa, ogni nostra fantasia, no? E che però il nostro cuore può intuire. Rimaniamo un po' in silenzio, ecco, ad accogliere appunto semplicemente questo mistero. E preghiamo che ci aiuti sempre, Signore, appunto, a contemplarlo, questo mistero. Perché si può solo contemplare, non possedere, vedere, descrivere. Non si può descrivere. Nemmeno i mistici lo possono fare, l'hanno potuto fare. Quindi anche attenzione su questo, un'ultima cosina, no? Quando i mistici descrivono il cielo, il paradiso, sono descrizioni mistiche, non reali. Non è un luogo il paradiso. Non è un luogo. Sono visioni, ripeto, che Dio concede a queste persone per incoraggiare, sostenere, per dare un messaggio di speranza. Ma non è la realtà, perché Dio non è in un luogo. Il nostro destino non è un luogo bellissimo, bello, con palme, oro, quello che sia, oro, luce, è tutta un'altra cosa che non si può nemmeno descrivere, nemmeno immaginare. È Dio. concludiamo con la preghiera insieme del Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera a tutti.